Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Ogni vita è sacra. Portiamo avanti la cultura della vita come risposta alla logica dello scarto e al calo demografico. Stiamo vicini e insieme preghiamo per i bambini che sono in pericolo dell'interruzione della gravidanza, come pure per le persone che stanno alla fine della vita. Ogni vita è sacra, perché nessuno sia lasciato solo e l'amore difenda il senso della vita. Ricordiamo le parole di Madre Teresa: la vita è bellezza, ammirala. La vita è vita, difendela. Sia col bambino che sta per nascere, sia con la persona che è vicina a morire. Ogni vita è sacra.
Cari amici, ben trovati. Abbiamo iniziato il programma con l'accorato appello di Papa Francesco alla difesa della vita. Ogni vita è sacra e va difesa dalla sua nascita alla sua morte. Parole queste del Santo Padre pronunciate durante l'Angelus del 5 febbraio scorso a Piazza San Pietro. La cultura della vita come risposta alla cultura dello scarto, perché nessuno sia lasciato solo. Pagine, fogli, parole, si lascia guidare oggi dalla parola vita. Buon ascolto da Alessandra Petitta. Preghiamo per i bambini che sono in pericolo di interruzione della gravidanza, così Papa Francesco il 5 febbraio scorso durante l'Angelus in Piazza San Pietro. Un appello che già da qualche tempo ha fatto suo Don Francesco Catalano, direttore della Caritas diocesana di Foggia Bovino, in collegamento telefonico con noi. Ben trovato, Don Francesco.
Salve a tutti, ben trovati a voi.
Dunque, Don Francesco, lei vive in una diocesi con un alto tasso di aborti rispetto alla media nazionale italiana. Il suo è un territorio dove si fa fatica a trovare un lavoro, soprattutto se si è donna, e se poi questa donna rimane incinta sono davvero guai, giusto?
Sì, certo. La nostra città conta quasi 3 aborti al giorno, quindi veramente un olocausto silenzioso, ed è un dramma perché mentre una volta all'anno celebriamo la giornata per la vita, poi ogni giorno qui si muore nel silenzio.
Lei qualche anno fa ha conosciuto una donna di nome Maria. Perché si era rivolta a lei?
Ecco, Maria era una giovane mamma, aveva già una bambina che aveva finalmente trovato un lavoro, ma poi era uscita incinta, e quindi quando i datori di lavoro hanno saputo che lei era incinta, gli hanno detto: o vai ad abortire oppure con noi non puoi più lavorare. Lei è venuta da me, ecco, un po' disperata, non voleva perdere il lavoro, e mi ha detto che purtroppo a malincuore era costretta ad abortire. Naturalmente io non avevo un lavoro da dargli, però come sacerdote un conto è quando incontri una donna che ha commesso un aborto, e allora è bello accompagnarla in un percorso di riconciliazione, ma quando sai che c'è una donna che vuole abortire non puoi stare a guardare alla finestra e con le mani in mano. Allora gli ho detto: non ti preoccupare, porta avanti la gravidanza, ti darò un lavoro, ma non sapevo ancora cosa dargli da fare.
E qual è stata l'ispirazione? Che cosa è successo?
E così, era un po' di tempo che stavo pensando a come aiutare i tanti indigenti che bussano alle porte della Caritas attraverso comunque un aiuto non assistenzialistico, ma sempre in cambio di qualcosa da fare. Ed era un po' il tempo che stavo io cominciando a costruire i rosari. Così ho detto a Maria: vuoi costruire i rosari? Io ti do le palline, i grani in legno d'ulivo, il filo, la croce del Buon Pastore, che è la croce che è appunto Papa Francesco. Tu costruisci questi rosari comodamente a casa col tuo pancione e io ti do un compenso di 300 euro al mese. E così lei accettò, e da quella proposta è nato Ludovico 2 anni fa, che ho anche battezzato. E poi dopo di Ludovico è nata Anna, è nata Giuseppe, è nato Francesco, è nato Aurora il 29 aprile scorso.
Come si chiama questo progetto?
E quando mi hanno chiesto di dare un nome a questo progetto, perché è nato così provvidenzialmente, e poi provvidenzialmente ho incontrato queste mamme in Caritas che venivano per chiedere aiuto per una bolletta ormai in scadenza o per fare la spesa, poi nell'ascoltarle venivo a conoscenza che da lì al giorno dopo, addirittura due donne le ho incontrate il giorno prima dell'aborto, e diciamo, poi queste mamme hanno cominciato a aumentare, ecco, da una siamo arrivati attualmente a 7. E quando mi hanno chiesto di dare un nome al progetto, ho pensato alle mamme che avevamo aiutato e ho visto che la prima si chiamava Maria, la seconda anche Maria e la terza Anna Maria. Allora ho detto: il progetto si può chiamare Come Maria, non solo affidando alla Madonna, ma ecco, un invito ad avere il coraggio di queste donne, in cui le prime tre, ecco, portano il nome di Maria.
Grazie, insomma, al suo importante aiuto, alla sua intuizione, fino ad oggi sono nati appunto 7 bambini. Questi rosari vengono realizzati da queste donne a casa, certo è un aiuto, insomma, nella speranza poi che possano anche trovare qualcosa di più stabile. Vengono donati dalla Caritas ai benefattori che fanno delle piccole offerte in occasione di giornate particolari. Se volessimo dire ai nostri ascoltatori, se i nostri ascoltatori fossero interessati a, diciamo, a fare un'offerta, a chi si potrebbero rivolgere?
Basta, diciamo, chiamare alla Caritas diocesana di Foggia, che è il cui numero è 0881 776 835.
Lo ripete?
0881 776 835, oppure e mandarmi una mail catalano.caritas@hotmail.it. Ma l'aiuto, ecco, soprattutto è quello di pregare per noi, perché ogni anno siamo in passivo economico, perché sono sommerso di questi rosari che le mamme fanno, perché lo fanno poi per un paio di anni fin quando non riusciamo a trovargli qualcosa di più stabile, ma siamo in attivo di vita, perché questi bambini, ecco, che oggi sono nati, nessuna di queste mamme ci rimprovera dicendo: perché mi avete aiutato a portare avanti la gravidanza? Anzi, tutti loro stringono il loro figlio tra le braccia e ci ringraziano, perché in quel momento particolare non gli abbiamo fatto fare questo gesto assurdo.
Don Francesco, a proposito di sacralità della vita, non posso non chiederle di quello che è successo pochi giorni fa, il 3 notte, l'incendio che ha causato la morte di 2 giovani migranti del Mali che vivevano all'interno del Gran Ghetto, così è chiamata questa baraccopoli tra le campagne di San Severo e Rignano Garganico, proprio nella sua diocesi. Ecco, lei conosceva queste persone, conosceva questa baraccopoli?
La baraccopoli del Gran Ghetto tra Rignano e San Severo era da noi abbastanza conosciuta, perché con il progetto Presidio della Conferenza Episcopale Italiana era attenzionato e frequentato da noi, dai nostri operatori. Ogni giorno ci lavoravamo con i nostri 3 operatori e uno dei 2 ragazzi morti era anche conosciuto dai nostri operatori. E in questi giorni c'è stato questo famoso sgombero, in questi giorni si parla di sgombero, di caporalato, di incendio, e purtroppo non si parla di questi 2 ragazzi, 20enni, forse 30enni, non so.
Trentenni, sì, mi sembra trentenni.
Che veramente hanno perso la vita e che magari non sono morti annegati in mare, ma sono morti qui in terra. E con queste anche indifferenze verso queste 2 persone che sicuramente erano ricchi di sogni, di speranze, magari erano la speranza della propria famiglia, è una cosa che fa male, sembra che ci sono cittadini di serie A e quelli di serie B, se muore un immigrato bruciato, così non fa notizia.
Erano circa 300-350 gli immigrati che vivevano proprio in condizioni disumane in questa baraccopoli, che poi vengono utilizzati per i lavori stagionali nelle campagne, giusto?
Sì, il Granghetto è il più famoso perché d'estate arriva a contare quasi 2000 presenze in un modo di vivere dove credo che i poveri in Africa non vivano in quelle condizioni. La realtà supera la fantasia, ma sono lì non perché piace stare in quelle condizioni, ma perché rispondono alle richieste di lavoro nei dintorni e soprattutto per la raccolta del pomodoro, quindi per lavorare e mandare i soldi a casa, perché questi fratelli hanno un grande senso di responsabilità verso la propria famiglia, un grande senso e forza di sacrificio, quindi sono lì. Ed inverno naturalmente c'è un numero più ridotto, quindi se ne contavano 300-400, difficile fare una stima precisa, perché se ci sono delle baracche non è detto che siano piene. Sono stati accolti tra una struttura della regione del comune di San Severo già 300 immigrati che erano lì al ghetto, quindi penso che i numeri siano quelli, 300-400.
Ma c'erano anche mamme e bambini, che voi sappiate?
Per fortuna in quel ghetto non ci sono bambini. Quando c'è stato l'incendio di dicembre, gli unici due bambini, che tra l'altro andavano anche a scuola, la mamma li mandava a scuola, e sono stati accolti dalla Caritas di Lucera e poi sono stati rimpatriati, sono tornati a casa. In quel ghetto per fortuna non ci sono bambini, però ci sono molte donne, e molte donne, alcune cucinano per i lavoratori, quindi hanno attività commerciali come bar, ristoranti, ma veramente tra virgolette. E purtroppo all'interno di questi ghetti, e questo è anche uno dei motivi perché la DDA è intervenuta a sequestrare quella zona, e c'è molta prostituzione, sempre più donne, sempre più piccole di età, quindi c'è il fenomeno della tratta che all'interno è ben radicato da anni.
Papa Francesco diceva: la vita va difesa in tutti i suoi aspetti, e sicuramente qui è più forte la fragilità, no, della vita. Penso appunto alle donne, come ci parlava prima, che hanno paura di mettere al mondo un figlio, ai più poveri tra i poveri, come sono gli immigrati o i malati, i disabili, insomma in chi vive in condizioni davvero precarie. E a quanto pare appunto sono sempre più a rischio, è sempre più a rischio questo tipo di vita, che poi è lontana anni luce, no, dallo stile di vita che invece abbiamo o pensiamo di avere noi. Sempre più, dice Papa Francesco, ci dimentichiamo che l'altro è un dono, e quindi siamo magari portati a ignorarlo, a scansarlo, a scartarlo. Io le volevo fare un'ultima domanda. Di fronte a tante persone che sono rimaste sgomente, che non sanno cosa pensare, no, della storia di DJ Fabo, questo ragazzo di cui si è tanto parlato anche ultimamente per la sua scelta volontaria di morire, ecco, lei, di fronte a queste persone che rimangono appunto così senza parole, che cosa si sente di dire da prete proprio?
Io ogni anno vado a Lourdes con gli ammalati, con una casa famiglia che c'è qui a Foggia, e Dual, dove ci sono disabili e persone sofferenti anche come credo DJ Fabo. E la cosa che mi sento dire è proprio questa: certamente al di là, diciamo, dei giudizi, proprio la vita è bella perché è così, perché è un dono, e io ho imparato tantissimo dalle persone ammalate a saper vivere la sofferenza, e dico certamente beato chi ha la fede, perché in questi anni come da sacerdote, sono 6 anni soltanto che sono prete, e ho incontrato genitori che hanno perso una figlia giovane e hanno vissuto quel dramma incredibile con grande forza, e dico sempre beato chi ha la fede, perché nel momento della tempesta che capita per tutti, come dice il Vangelo, beato quella casa che è fondata sulla roccia, perché se anche si tolgono tegole, finestre, quella casa resta e non sprofonda. Quindi beato chi ha la fede, perché anche nel momento della malattia, la più terribile, ecco, uno può riuscire anche a sorridere.
Don Francesco, io la ringrazio davvero per averci raccontato la sua esperienza. E ricordo Don Francesco Catalano, direttore della Caritas diocesana di Foggia Bovino. Grazie ancora.
Arrivederci a tutti.
Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita che passa, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta, che sia benedetta.
Sicuramente lo avrete riconosciuto, questo brano che abbiamo appena ascoltato è arrivato secondo alla 67esima edizione del Festival di Sanremo quest'anno ed è interpretato dalla grande e inconfondibile voce di Fiorella Mannoia. Il titolo, che sia benedetta, ovviamente la vita. Etimologicamente vita proviene dal latino arcaico vivita e ancora prima dal sanscrito jivatas, dove la G aspirata è stata sostituita nel tempo con la V. Vita, forza, vitale, l'insieme di condizioni che permettono a un organismo naturale di trasformare energia, di muoversi e di comunicare dall'inizio della sua creazione fino alla morte. Prima di chiudere, per pagine di classici, Norman Mozzato legge Lettera alla donna che ha in grembo un bambino di Jean Guiton.
Quale gioia è paragonabile alla tua? Una gioia così unica nel suo genere che non esiste parola alcuna per esprimerla nelle nostre lingue. Conoscerai la gioia di dare alla luce un bimbo, ossia di far uscire dalla tua carne quanto c'è in te di più intimo. Questo tuo segreto, a te sconosciuto, ti apparirà con l'immagine di un bambino nato da te. Facendo venire al mondo un bambino, partecipi alla divina gioia della creazione. Procreerai. Colui che dice madre, dice creazione, o piuttosto cooperazione con l'opera del creatore di tutti gli esseri. Allora capirai l'estasi sublime che Dio ha voluto conoscere, lui che è puro spirito, quando è nato da Maria Vergine. La maternità è la più nobile delle condizioni femminili. Cosa sono le malattie biologiche rispetto al peso di portare in sé l'uomo futuro? Di nutrirlo della propria sostanza, di educarlo, di dargli il suo primo modello di umanità e di amore puro. Il momento della maternità è il momento in cui la donna è ricca. e io credo che il bambino faccia fiorire la donna. La mia grande amica Marie Belmont ha messo al mondo 11 bambini e l'ho vista ringiovanire a ogni nascita, diventare per coloro che le stavano accanto una sorgente di verginità, come ha cantato il poeta inglese Coventry Patmore. Pra ver que não é nada sério, eu vou dar o meu desprezo pra você que me ensinou. In quale mondo approderà il bimbo sul punto di nascere? Prima di Hiroshima l'uomo moriva a ogni generazione, ma l'umanità non moriva mai. Adesso l'umanità sa che, come l'individuo, è votata alla morte. E senza dubbio tu ti chiedi se un giorno egli ti rimprovererà di averlo messo al mondo. Ho vissuto questo 20° secolo e ho potuto confrontare i suoi diversi periodi senza pari nella storia per mutazioni e metamorfosi. Quante delusioni! Prima della Grande Guerra, nel 1914 avevo 13 anni, vivevamo l'illusione della Belle Époque. Credevamo che non ci sarebbero più state guerre. Poi ci fu Sarajevo. Ma non stiamo per entrare in una nuova era? Contemplo con inquieta speranza i giovani che oltrepasseranno la misteriosa soglia del 2000. Sono così diversi da noi, come una nuova specie umana. E mi chiedo se la generazione che supererà l'anno 2000 non sarà la generazione degli ultimi uomini, cioè l'ultima generazione di uomini, o, al contrario, la generazione dei primi uomini. Non vedremo forse apparire una umanità nuova? Noi non siamo uguali ai nostri predecessori. Viviamo in un'era che sparirà. Forse ne apparirà una nuova. Il passato, per lungo che sia stato, non ci interessa più. Con i progressi della tecnica assistiamo a una nuova generazione. Nei vecchi tempi, per avere la speranza, ci si rapportava ai nostri padri. La speranza veniva dal passato. Adesso è il contrario. Il passato è talmente lontano, talmente diverso, che non ci insegna più nulla. La speranza non ci giunge più dal passato, ci giunge dall'avvenire, ci giunge dal bambino che tu hai in grembo. Il bambino è nella sua culla, minacciato, fragile, indifeso, tranquillo, sovrano. 2000 anni fa Virgilio diceva che il bimbo inizia la sua vita con un sorriso. Sorride alla madre? Sorriso della madre. Noi tutti in questa cupa a fine di secolo, quando cerchiamo una ragione per sperare contro ogni speranza, la troviamo nel neonato. Il bimbo non sa nulla, ci costringe a sperare. Non si pone problemi. Con un sorriso li risolve tutti.
Per Pagine di Classici abbiamo ascoltato dalla voce di Norman Mozzato Lettera alla donna che ha in grembo un bambino di Jean Guiton. Cari amici, siamo giunti al termine di Pagine, Fogli, Parole, quest'oggi dedicata alla parola vita. Papa Francesco in apertura aveva citato una frase di Madre Teresa e ci piace chiudere questa puntata con un'altra frase di Santa Teresa. Una vita non vissuta per gli altri non è una vita. Un saluto da Alessandra Petitta e buon proseguimento di giornata. A presto.